Le 9:07 minuti, ben trovati. Quest'oggi parliamo dell'anniversario delle deportazioni dell'8 marzo del 44 da Firenze, da dove partirono molte persone, molti operai, gli scioperi di Firenze, di Prato, di Empoli, le vetrerie, le deportazioni verso Mauthausen, Ebensegusen. Pochissimi tornarono, deportazioni che arrivano in un momento storico molto delicato, molto particolare. Ne parliamo nei nostri studi. È venuta a trovarci Laura Piccioli. Buongiorno Laura, bentrovata e grazie per essere con noi. Laura Piccioli è consigliera dell'ANE, dell'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, nonché nipote di Mario Piccioli, storia che abbiamo spesso raccontato negli ultimi anni sulle nostre frequenze, la storia di un deportato fiorentino a Mauthausen, ed è collegata con noi. Siamo anche in video sui nostri social. Saluto e ringrazio la nostra ospite che quest'oggi ci racconta una parte di questa storia molto importante con un libro, Vera Paggi. Buongiorno Vera, bentrovata.
Buongiorno a voi.
Vera Paggi con Lorenza Pleuteri ha scritto E poi torno anch'io, la storia di cinque operai deportati Mauthausen, edito da Mimesis. Anniversario importantissimo in giorni dove peraltro ci sono iniziative, mi riferisco a sabato e a Prato per la deportazione di immigrati, la reimmigrazione davanti al Castello dell'Imperatore, che fu luogo di deportazione anche il Castello dell'Imperatore. Un anniversario molto importante anche per questo, Laura.
Sì, questo è l'82esimo anniversario della partenza del treno verso Mauthausen, da cui appunto furono deportati circa 600 uomini provenienti da tutta la provincia di Firenze. E lo ricorderemo ancora una volta domenica 8 marzo in piazza Santa Maria Novella. E però appunto durante questo anniversario il comune di Firenze ha deciso di intitolare, e lo faremo sabato 7 alle ore 11, un giardino a mio zio Mario Piccioli. Questo giardino si trova vicino nella zona di Ponte a Greve, accanto alla COP, e lo inaugureremo appunto questo sabato per ricordarlo. E la cosa particolare che abbiamo voluto inserire come familiari è stata nella dicitura di appunto non parlare semplicemente di Mario come un ex deportato politico, ma di aggiungere che è stato un testimone di pace. E questo perché appunto quando poi è tornato gli ultimi anni della sua vita nel 2004 ha voluto fortemente creare un gemellaggio insieme alla città di Mauthausen, città che lo ha reso un numero. E quindi il fatto che lui abbia voluto ricreare questo patto insieme a questa città è un segno importante. Quindi
fu una decisione, fu un percorso dolorosissimo, difficilissimo. Si trattava veramente di confrontarsi con luoghi che avevano determinato cose per noi neanche immaginabili, diciamo così. Per cui veramente uomo di pace nella concretezza, nella pratica. Vera Paggi, raccontiamo del libro a cui accennavo all'inizio, E poi torno anch'io, la storia dei cinque operai deportati a Mauthausen, che è una storia che ricolleghiamo all'anniversario di questi giorni.
Allora, non solo la ricolleghiamo all'anniversario, ma Laura Piccioli, che è appunto nipote di Mario, nella storia, nella vicenda che noi abbiamo ricostruito di queste donne e di questi uomini delle cartiere Cini, che era un luogo industriale importante, una fabbrica importante, oggi non c'è più, in via Arnolfo al 4, sono rimaste quattro pietre d'inciampo dedicate, che ricordano i cinque operai che furono deportati. La quinta invece si trova in via di Ripoli, davanti alla casa dove Cesare Mori abitava e dove non tornò mai più. Ecco, in via Arnolfo 4, scusate, vedete un gatto che si avvicina ma è incuriosito, perché? Perché il Mario Poli era il figlio di una delle 72 donne della cartiera Cini che vennero prese la sera del 7 marzo del 1944 da un funzionario di polizia, quindi non da un uomo della Guardia Nazionale Repubblicana, ma da un funzionario, un uomo che doveva, avrebbe potuto essere, come tanti altri furono in quell'epoca, un uomo, diciamo, di Stato, comunque, un servitore dello Stato, vennero arrestate, portate alle Leopoldine. La mamma di Mario, insieme alle altre 72, passò la notte lì, tant'è che appunto Mario la mattina dopo, come racconta lui stesso, andò a cercarla e fu preso. Le donne e gli uomini di questa cartiera subirono quello che in quei mesi e in quegli anni avevano deciso che non volevano invece più subire, fecero uno sciopero, incrociarono le braccia. Eppure non erano degli antifascisti intesi nel senso del classico della, così, della memorialistica resistenziale, erano donne e uomini che volevano resistere alla guerra, alla fame e volevano immaginare un futuro migliore.
Questo passaggio è importante, Vera Paggi, perché ci racconta che la furia nazifascista in quei due anni, diciamo dall'8 settembre del 43 al 5 maggio del 45, potremmo dire, ricollegandoci a Mauthausen, fu una furia cieca, fu una furia che prendeva quelli che prendeva, che per Mario Picciola era un quindicenne, un sedicenne, un ragazzino, diciamo così, era una furia che veramente non conosceva più amici, nemici, non distingueva, l'importante era lo sterminio in qualche modo. Poi l'abbiamo visto nella linea gotica, nella risalita verso il nord, ma è questo aspetto che viene fuori anche dal tuo racconto, se non sbaglio.
Allora, diciamo che tra l'altro il fascismo toscano, ora io non voglio fare la storica perché faccio la giornalista, quindi il mio è un altro mestiere, però diciamo, leggendo la bibliografia, raccontando e ascoltando tante memorie negli anni che hanno poi caratterizzato un po' anche il mio lavoro di ricerca, il fascismo toscano è stato un fascismo particolarmente feroce. Per rispondere alla tua domanda, però è stato anche un fascismo che si è insinuato così tanto nelle vite e nelle istituzioni che molto è stato visto poi dopo di quello che non si riuscì, e cioè l'Italia libera non riuscì poi a cambiare. Certo, questo avviene un po' in tutta l'Italia, però studiando e leggendo e vedendo quello che accadde lì, nel libro si raccontano sostanzialmente due personaggi. Uno è il commissario Franco Barone, che appunto era un poliziotto e non era un fascista, nel senso, diciamo, storico del termine. Era un uomo che sceglieva nel momento in cui vedeva un'opportunità di fare carriera, si offriva al potente. È peggio? Non lo sappiamo, ma sicuramente è stato molto peggio poi per l'Italia repubblicana, perché lui venne accusato dalle donne di avere deportato, arrestato e fatto deportare questi cinque compagni che vennero arrestati come loro. Ricordiamo tra l'altro che queste 72 donne, che erano quelle che vennero prese la notte del 7 di marzo, vennero poi via via rilasciate la mattina dell'8 marzo, tranne 20 che furono caricate nei vagoni, nei carri bestiame al binario 1 della stazione di Santa Maria Novella, e all'ultimo minuto, prima che il treno partisse, vennero fatte scendere. Noi abbiamo ricostruito senza documentazione, quindi è un'ipotesi, diciamo, giornalistica, che in realtà fosse stato il presidente della cartiera, e cioè Neri Farinacini, che era un nazionalista, non era un fascista, era sicuramente, e nemmeno un badogliano, che parlando bene tedesco e essendo un industriale importante, aveva rapporti con i nazisti e con i tedeschi, e probabilmente fu lui che riuscì a farle liberare. E loro non partirono. Quest'uomo, dicevo, questo poliziotto fece una carriera straordinaria poi nel secondo dopoguerra. Cioè lui è diventato questore, è andato in pensione con la qualifica di questore.
Certo. Ed è una storia, come dire, del nostro paese non, diciamo così, non singolare, ecco, non unica, però andava assolutamente raccontata. La storia di Mario Piccioli è la storia di un'odissea, di un ragazzino che vive veramente un'odissea, Laura.
Sì, lui appunto, come ha detto Vera Paggi, andò a cercare sua madre la mattina dell'8 marzo e la trovò, la salutò e poi appunto fu rilasciata lei e fu preso lui. Partirono l'8 appunto dalla stazione di Santa Maria Novella e arrivò a Mauthausen l'11 marzo. E fu un viaggio difficilissimo perché intanto subito alla partenza le SS presenti uccisero un uomo che si trovava nel vagone con mio zio, quindi loro fecero tutto questo il viaggio intero insieme a questo cadavere. E una volta arrivato a Mauthausen appunto lo fecero arrivare al campo a piedi attraverso una strada che passa dal paese per circa 5 chilometri. Dopodiché lui rimase per una quindicina di giorni a Mauthausen per poi essere spostato nel sottocampo di Ebensee, dove poi rimarrà gran parte del tempo. Viene poi rispostato su Mauthausen all'interno dell'infermeria perché insomma aveva preso dei pidocchi e quindi fu curato e poi fu spostato in un altro sottocampo di Mauthausen a Linz, sottocampo che non è mai stato ritrovato, dove poi appunto fu liberato dagli americani il 5 maggio del 45.
C'è un libro che uscirà a te a poco che racconta tutta la storia.
Sì, si chiama Da Sanfrediano a Mauthausen, è un libro che scrisse tantissimi anni fa Bruno Confortini. Lo abbiamo ripreso insieme a Aned, insieme al presidente del consiglio comunale Guccione e appunto ora a breve riuscirà la ristampa e questa volta abbiamo voluto inserire anche dei testi scritti dal presidente nazionale di Aned Dario Venegoni e anche del sindaco di Mauthausen che è lo stesso che è in carica tuttora, che è lo stesso che appunto ha firmato il patto di fratellanza ormai 22 anni fa.
Una cosa importantissima, non perdete questo libro su Mario Piccioli, torneremo a parlarne quando esce, non perdete, poi torno anch'io di Vera Paggi e Lorenza Plauteri. Vera, naturalmente sappiamo, anche se facciamo i giornalisti, che il fatto storico va rispettato in quanto unico e ripetibile, che tanti parallelismi e paragoni sono sempre estremamente fallaci proprio per la incredibile specificità di ogni fatto storico, però vedere domani a Prato davanti al castello dell'imperatore dove venivano stipate le persone per essere avviate ai campi di sterminio la manifestazione di re-immigration che immagina di risolvere le questioni prendendo le persone, mettendole su un vagone piombato o no, non importa, e spedendole da un'altra parte, magari un'altra parte estremamente pericolosa per le loro vite, un po' fa impressione. Non so che ne pensi.
Ma io credo che appunto tutto quello che sta accadendo in queste ore, peraltro, dove si è spezzato un patto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, insomma, noi siamo tornati nella guerra, nel mondo, abbiamo la guerra in Europa già da quando c'è stata l'invasione di Putin dell'Ucraina, oggi assistiamo in modo drammatico e anche con grande impotenza, perché sono saltati dei paradigmi rispetto ai quali anche quelli della mia generazione, io sono una boomer, sono una degli anni nata negli anni 60, quindi diciamo le ho viste delle guerre altrove, però in Vietnam, insomma ci sono state tante battaglie su cui ci siamo mobilitati per la pace. Oggi sono saltati i paradigmi e allora pensare e ricordare e fare memoria, come questi libri, il racconto di Mario Piccioli e poi torno anch'io, tra l'altro domani pomeriggio vi invitiamo alle Oblate, sappiamo che c'è la manifestazione a Prato, ma insomma alle Oblate alle 4:30 anche con il sindaco di Mauthausen parleremo di questa vicenda, quindi di questa storia. Ecco, secondo me oggi fare memoria vuol dire anche fare la battaglia e per non dimenticare i diritti di oggi. Guardate, in questa vicenda ci sono le donne e le donne oggi sono sotto attacco, lo sono in Iran, lo sono in tutti i paesi anche democratici come l'Italia, dove si fa fatica a difendere i nostri diritti. Ecco, le donne sono la metà di questo mondo, quando si attaccano le donne si distrugge la possibilità di fare libertà e democrazia. La memoria serve anche a questo, a recuperare i nostri diritti di tutti.
Non perdete il libro di Vera Paggio di Lorenza Floruteri e poi torno anch'io, la storia di cinque operai deportati a Mauthausen, edito da Mimesis. Vera, grazie davvero per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Laura Piccioli, un'ultima battuta prima di salutarci. La storia di tuo zio, di Mario Piccioli, ci racconta tra le tante una cosa importantissima, cioè che per essere persone di pace, per fare la pace ci vuole un coraggio a leoni.
Sì, ci vuole coraggio, e la cosa che più mi ha sorpreso in tutta la sua storia è che non ha mai avuto una parola d'odio, e il fatto che sia riuscito a costruirsi un futuro e sia riuscito a ricollegare, a riprendere le sue radici e a costruire appunto questo patto di fratellanza, sicuramente è un messaggio importante da... È stato un buon esempio per tutti, no? E direi che in questi giorni abbiamo decisamente bisogno di buoni esempi. Quindi...
Appuntamento domani alle 11 a Ponta Greve per l'inaugurazione del giardino a Mario Piccioli, alle 16 alle Oblate con il libro di Vera Paggi. Insomma, ci sono molti appuntamenti legati a questo 8 marzo.
Sì, anche domenica alle 10 in Piazza Santa Maria Novella si ricorderà appunto l'82esimo anniversario della partenza del treno per Mauthausen.
Questo è l'appuntamento ufficiale col sindaco di Mauthausen, i rappresentanti dell'ANI, i rappresentanti della sindaca di Firenze, del comune di Firenze e degli altri comuni purtroppo interessati da questa drammatica vicenda che ricordiamo nella vividezza della memoria, che deve essere fatto concreto. Grazie Laura Piccioli
per
esserci venuta a trovare. Restate con noi perché tra poco parliamo del libro della vita.